La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Bellissimo pianoforte per questa Easy Living, composta da Jerry Goldsmith per il film di cui ci occupiamo oggi con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere molto piacevolmente ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei?
Ti sento molto poco, Fabrizio.
Cerco di parlare più vicino al microfono, vediamo un po'.
Purtroppo molto lontano.
Non ho molto da fare, questo è quanto, forse non lo so. Comunque, parla tu, che invece la tua voce ci arriva chiara e forte. Di quale film stiamo parlando?
Allora, dunque purtroppo sarà difficile interloquire. Comunque parliamo del capolavoro, di uno dei capolavori di Roman Polanski, Chinatown. Un film misterioso che nel corso del tempo è diventato un film di culto veramente, e che comunque già 50 anni fa splendeva di bellezza inquietante e poetica a suo modo. Di che si parlava? È un film che Polanski non voleva assolutamente fare. Polanski, dopo il massacro di Sharon Tate e dei suoi amici a Bel Air nel 69, si era ritirato in Europa, non aveva nessuna intenzione di ritornare, ma alla fine Robert Town, prestigioso sceneggiatore, e Robert Evans, produttore hollywoodiano con cui già aveva avuto rapporti, lo chiamano, lo convocano e gli propongono questo copione di Chinatown, che alla fine lo affascina e decide di rientrare. Rientra in America ed elabora questo noir di grande valore, di grande spessore, che ovviamente in certo senso ricalca, anche se non vuole Polanski assolutamente rifare il verso ai noir capolavori degli anni 40 e 50 statunitensi, però in certo senso è un film simile a quello, la differenza simile a quelli, la differenza è che ha colori, ovviamente, essendo lui, disse, io voglio riprodurre l'atmosfera del noir americano classico con l'occhio e la cinepresa degli anni 70. Si tratta di un film di grande valore, e un film, diciamo, che rivedendolo tra l'altro sembra accrescere il suo valore, diciamo, se vogliamo, il suo valore anche filologico per certi versi, come ricostruzione dell'epoca, qui siamo nel 1937, abbiamo una Los Angeles in costruzione, afflitta dalla siccità. Ci sono degli imprenditori, una cordata che vorrebbe costruire una diga per l'irrigazione, ma l'ingegnere capo del Dipartimento Acque, un tal Hollis Mulray, si oppone perché la ritiene un'operazione politica e speculativa. Allora, si presenta dal punto interpretato magistralmente da Nicholson, una delle sue migliori interpretazioni, Nicholson in Renascenza in quel periodo, e una signora che dice falsamente di essere la moglie di Mulray e gli chiede di indagare su presunte scappatelle sentimentali di Hollis, il marito. Kittes effettivamente segue per giorni e giorni quest'uomo, ma lo vede che fa dei sopralluoghi tra dighe e canali, insomma, da solo, generalmente, fin quando un giorno non incontra una ragazza. E il detective, insomma, li fotografa. E questo però finisce sui giornali con grande scandalo. Dopo pochi giorni Hollis, quindi Mulray, viene trovato annegato. La polizia parla di disgrazia e Gittes però ritiene che sia stata la moglie Evelyn per vendetta. Ma a un certo punto sbuca la vera moglie di Evelyn, che è una splendida Faye Dunaway, che gli dice che è stato vittima di un inganno e che lei vuole veramente capire perché il marito è stato ucciso. Secondo lei è stato ucciso perché era contrario alla diga, perché indagava sugli sperperi dolosi di acqua che servivano per aumentare, diciamo, dolosamente la siccità, per speculare. A un certo punto lui riesce a capire, anche perché fa delle ispezioni notturne il detective, comincia a, diciamo, avere sospetti anche lui, fa ispezioni notturne alle dighe e ci rimette il naso, tra l'altro, perché viene affrontato da un gruppo di gangster dove un malefico, Roman Polanski, in un cameo gli dice: sei venuto qui a ficcare il naso, ecco cosa succede a chi ficca il naso nei nostri affari, e glielo taglia, tant'è vero che buona parte del film lui è coperto da una garza, insomma, da una specie di benda, insomma, sul naso. Recita per tre quarti del film in questo modo, perché ha una ferita abbastanza grave, insomma.
Certo.
Ovviamente lui, indagando, perché a un certo punto si convince proprio che davvero quest'uomo è stato ucciso, non è annegato come dicono, arriva tramite, diciamo, la Evelyn, questa affascinante e misteriosa sospetta Dark Lady per lui sospetta anche della moglie. Comunque arriva al padre di Evelyn. Il padre di Evelyn, tratteggiato con poche sequenze ma mirabilmente efficaci da John Huston, è un imprenditore, Noah Cross, un imprenditore dell'edilizia, e lui intuisce che c'ha a che fare sicuramente con la morte del genero. Quindi, e tra l'altro ne vede la spietatezza, da una parte l'apparente bonomia, dall'altra la spietatezza, e decide di continuare indefessamente questa indagine, fin quando non si rende conto che, anche con un duro confronto con Evelyn, con la quale tra l'altro ha una specie di breve storia sentimentale, insomma, hanno pure insieme, diciamo, passano insieme una notte, e si rende conto che praticamente questa ragazza che era stata vista insieme a questo Mulray non era altro, e glielo dice Evelyn, mia figlia e mia sorella. Cioè praticamente c'era una terribile storia di incesto dove il colpevole era il padre di Evelyn, che l'aveva violentata, messa incinta, e quindi lei aveva una figlia che cercava di proteggere e nello stesso tempo una sorella. Ora, questa drammaticità di questo assunto fa capire la concezione polaschiana cupamente drammatica del tempo. Ripeto, era reduce dalla terribile morte della moglie per mano di Manson e dei suoi accoliti. Il suo pessimismo di fondo è un film che è sovrastato mirabilmente, come pochi altri film, dalla figura del male. Cioè ogni personaggio sembra in qualche modo poco chiaro, poco coinvolto, e alla fine, la drammatica fine, quando c'è un confronto finale a Chinatown, Gittes, che vorrebbe salvare le due donne, si trova impossibilitato perché interviene Noah Cross, il padre, non esita, visto che governava la polizia, a far sparare alla figlia che scappa, cerca di scappare con l'auto, per riprendersi come legittima proprietà la nipote. Quindi è un film di un'amarezza terribile, e c'è Gittes che rimane così sulla strada a guardare da una parte appunto questa donna morta, donna che lui aveva sospettato, che invece era forse l'unico personaggio positivo del film, una vittima in certo senso, non una dark lady come ci sembra di intuire, anche qui è il genio di Polanski, in stradarci verso una dark lady anni 40 che poi non è tale, una donna fascinosa, una donna assolutamente bella e diciamo misteriosa, e alla fine sarà uno dei collaboratori di Gittes, del detective, che vedendolo fremere insomma di fronte a questa terribile ingiustizia gli dirà: lascia perdere Jack, è Chinatown.
Allora Marcello, pure se non mi senti, io adesso rimando il brano che abbiamo appena ascoltato, nel frattempo provo a ricollegarci, così magari nel frattempo per quello che riguarda la disamina della pellicola, dopo averne tratteggiato la trama, potremo interagire più liberamente. Provo a richiamarti, intanto ascoltiamo Jerry Goldsmith con Easy Living. Allora, ripristiniamo il collegamento telefonico con il nostro esperto che ci ha finora raccontato la trama del film di oggi, del 1974, Chinatown. Ci sei Marcello, mi senti?
Sì, sono qui Fabrizio, sì. Ora ti sento bene.
Allora, abbiamo finito con il tragico epilogo di questo film, un epilogo cupo, amaro, veramente senza speranza, in cui c'è un dolly che sale e che fa vedere questo angolo di Chinatown dove il protagonista Jack Nicholson aveva lavorato a suo tempo quando era un poliziotto di Los Angeles, dove torna, esatto, quasi come se fosse un inevitabile corso.
Una nemesi.
Sì, bravissimo. E dalla quale Chinatown si allontana molto sconsolato, assolutamente sbigottito, proprio per l'esito inaspettato della vicenda in cui appunto lui si era improvvisamente imbattuto.
Sì, bisogna dire appunto, come già accennavo prima, che questa è la concezione drammatica della vita che ha mutuato Polanski, sua totale sfiducia nell'umanità diciamo nichilismo, insomma, proprio quasi ideologico, insomma,
che soprattutto pensando alla città dove sì, è svolto tutto, insomma,
dove si è svolto, insomma, perché lui proprio Los Angeles non voleva più vedere proprio dritta, insomma, invece è costretto a ritornarci, a lavorarci, e va bene. Bisogna dire che una Los Angeles del 37 ricostruita veramente in maniera filologica proprio perfetta.
Ma io stavo notando anche l'accuratezza nell'abbigliamento, nelle macchine,
sì,
nelle luci di questa abbagliante città d'oro che effettivamente attirava milioni di persone, perché era in forte espansione.
Poi diventa la Mecca del cinema e quindi diventa, diciamo, l'industria del cinema per eccellenza, e in quegli anni già cominciava, insomma, la Hollywood a essere quella che era, e solo che era una città a quei tempi sottosviluppata, cioè nel senso che la siccità è un fatto storico vero. A metà degli anni 30 Los Angeles era mal irrigata. E in effetti, da quello che dicono le fonti storiche, la malavita ci mise le mani nell'impianto idrico. Ora c'è un altro motivo che bisogna poi anche considerare in Polanski, non nella sua poetica. Polanski ha l'ossessione, da una parte, il terrore dell'acqua. Cioè lui in tutti i suoi film, in qualche modo, c'entra un rapporto con l'acqua, un rapporto problematico, conflittuale. Si pensi al Coltello nell'acqua.
Certo.
Si pensi a Repulsion, dove una signora, insomma una donna che lentamente scivola nella schizofrenia, mette per esempio un cadavere, diciamo, di una persona che uccide dentro l'acqua e la vasca deborda. In questo film si parla appunto dell'acqua che è causa appunto di malavita e di, appunto,
di morte.
Di morte. Insomma, quindi anche poi nei film più leggeri, tipo Pirati, tornerà la tematica dell'acqua. Insomma, Polanski è ossessionato dall'acqua, no? Cioè, la vede come una minaccia. Tra l'altro, insomma, lui è vissuto da tanti anni, insomma, stava a Bel Air, che era in cima a una collina che non era lontana, insomma, dal mare, e comunque sia, insomma, rimane profondamente, insomma, colpito da sempre, insomma, dall'acqua. Quindi rientra questo tema. Il noir lui lo ha rifatto, appunto, ripeto, anche se disse non voglio rifare il film degli anni 40, ha ricreato l'atmosfera. È un film chandleriano.
Certo.
A un certo punto non c'è grande differenza, se vogliamo, tra questo detective impavido a suo modo, scherzoso per altri, ironico, insomma, e certe figure alla alla Marlowe, no?
Certo,
se vogliamo.
Certo. Philip Marlowe.
Philip Marlowe, sì, insomma, tutto sommato era un personaggio, però ovviamente Marlowe, almeno come ce lo presentò Bogart, nel Grande Sonno, era più scanzonato, più sicuro di sé, mentre questo le becca, insomma, in tutti i modi, insomma, praticamente non riesce poi effettivamente.
E pecca anche di una certa ingenuità di fondo, poi, se
esatto,
vogliamo.
Esatto, anche se lui si vanta di essere scaltro, di essere furbo, insomma, in realtà pecca di una certa ingenuità di fondo. Non capisce la psicologia di questa donna, la picchia addirittura a un certo punto, in maniera assolutamente ingiustificata, convinto che gli nasconda chissà che cosa, invece questa donna, Fade Unaway, è diciamo una vittima, la vittima principale, diciamo, di questo film.
Tra l'altro, pensando all'acqua, è proprio anche l'elemento acquatico quello che porta il detective sulla giusta strada, perché lui capisce, trovando una pozza d'acqua salata all'interno del giardino della villa.
Esattamente, sì, esattamente. Lui capisce proprio l'intrigo da quello.
Perché viene trovata acqua salata nei polmoni del morto.
Nei polmoni dello, sì, esattamente, sì. Viene trovata acqua salata. E ricostruisce quindi questo omicidio, questo annegamento, praticamente, che non era semplicemente un incidente come volevano farlo apparire, ma era un omicidio mirato. Ora, il film è uno dei più difficili che Polanski ha fatto. Fade Unaway si ribellò, le cronache dicono che c'è un rapporto tempestoso sia con Nicholson, ma soprattutto con Polanski. Perché Polanski voleva un certo standing, un certo comportamento professionale, che lei riteneva invece di dover ricreare per suo conto, insomma, perché lei era una diva, non dimentichiamo che era diventata famosa con Gangster Story pochi anni prima, insomma. Era,
tra l'altro, sempre con un'ambientazione, diciamo, d'epoca?
Sempre con un'ambientazione d'epoca, lei si riteneva una grande star, non voleva stare ai ritmi massacranti di lavoro, non voleva sempre ripetere le scene, invece Polanski è ossessivo nel far ripetere le scene, e quindi ci fu un rapporto estremo, cioè non si parlavano più, si facevano parlare da
intermediari.
Da intermediari, sì. Quindi comunque alla fine il film è riuscito, ci sono stati scontri anche tra per esempio Robert Town, che voleva un finale meno tragico, e Polanski ha detto io me ne vado dal set se non lo chiudiamo come dico io. Quindi praticamente è un film che insomma alla fine dopo tutte queste liti, dopo tutte queste tragedie, insomma, che ci sono, c'è un libro che le racconta molto bene, insomma, Chinatown e appunto gli ultimi anni di Hollywood, che ti consiglio di vedere.
Ho preso già nota.
Sì, e che insomma fa appunto vedere come la Hollywood al massimo del suo splendore, e che comunque comincia insomma la sua decadenza in qualche modo, almeno la Hollywood degli anni 70 che noi conoscevamo, no? La Hollywood spregiudicata di cui abbiamo parlato tante volte, che faceva film alternativi. Questo è uno di quelli a suo modo. È un film sicuramente anomalo, sicuramente non vuole essere un film direttamente politico, lo è indirettamente, perché comunque denuncia in maniera gravissima la corruzione su cui si fonda insomma questa città, lo sviluppo economico di questa città. E è un film insomma che ovviamente risente della condizione esistenziale di Polanski, è un film lugubre a suo modo, insomma, pervaso dalla presenza del male, ed è appunto nelle poche scene con Joe Houston, che peraltro è anche non solo un grandissimo regista che bisognerebbe rivedere.
È un monumento al cinema,
è uno dei più grandi registi mai esistiti, insomma, senza dubbio, ha fatto dei capolavori immensi. Ora, lui è l'impersonificazione del male, proprio la teorizzazione del capitalismo nascente, quello aggressivo, moderno.
Disumano,
che però è quello che purtroppo porta a questo progresso, no? Porta lo sviluppo, diciamo, industriale a cui poi alla fine siamo arrivati.
Come se per avere, diciamo, per raggiungere i propri obiettivi economici non si possa che essere spietati come lui.
Esatto,
addirittura che si porta via quella che è sua figlia e contemporaneamente sua nipote con una, diciamo...
Non esita a far uccidere la figlia pur di riavere la nipote.
Cioè, sì, perché aveva considerato ormai persa, anzi un intralcio.
Sì, perché era ribelle. Quindi e aveva già fatto uccidere il marito, perché si opponeva alla costruzione della diga, quindi insomma, praticamente da quello che fa capire il film
spietato.
È un genio del male, insomma, così. Quindi comunque un film di grande caratura, che ripeto, rivedendolo adesso è insomma un film che mantiene, se vogliamo, accresce addirittura il suo fascino. È un classico, un
grande. Tra l'altro avuto anche il, per quello che mi riguarda, la mia sì. Diciamo rilettura del film a distanza di anni, ha avuto l'enorme merito questa rilettura di portare sicuramente molto più in alto nella mia valutazione generale di Jack Nicholson proprio questa sua interpretazione, perché Jack Nicholson in maniera forse un po' superficiale e sbrigativa noi ce lo andiamo a ricordare per Shining, per Qualcuno volò sull'isola del cuculo, ma secondo me come viene calibrato e come è ben bilanciato in questo film è perfettamente a suo agio in questo disagio, scusa il gioco di parole, raggiunge delle vette interpretative.
Si vede che sta diventando il grande attore che conosceremo.
Ma secondo me qui è uno dei picchi.
Sì, concordo, è uno dei suoi film migliori, insomma. Sicuramente.
Ed è ovviamente una delle cifre fondamentali della riuscita di questo film. Insomma.
Assolutamente sì, ma la stessa di Dunaway,
nonostante
i suoi capricci, nonostante le sue ribellioni di ore intere che non si presentava sul set, quella insomma la sua interpretazione è memorabile.
Beh, basti pensare alla scena di cui accennavi tu, in cui viene percossa da Jack Nicholson, nella quale lei quasi vittima sacrificale all'inizio cerca quasi di condividere l'assurdità della sua condizione, quindi gli dice è mia figlia, è mia sorella, è mia figlia, è mia sorella, ovviamente fino a che la realtà non viene a galla, ma lo fa utilizzando il modo più autolesionista possibile, no?
Sì, tra l'altro un aneddoto insomma che non conoscevo minimamente, lei chiese botte vere, cioè disse no, mi devi picchiare davvero.
Il famoso metodo Strasberg.
E dice altrimenti non viene assolutamente realistico. E in effetti dice che dopo varie volte cioè aveva proprio i segni degli schiaffi di Nicholson sulla faccia, insomma.
Pensa un po'.
Quindi per dire, un'attrice che fa l'attrice fino in fondo, insomma, ecco.
Certo.
Che certo, non è che gli ha dato un pugno, insomma, che l'avrebbe ucciso. Però gli schiaffi l'ha presi e poi come?
Insomma. Mi auguro per lei e per la sua incolumità che insomma non siano stati poi tanti i ciak di quella scena.
Sì, questo lo spero anche io. Insomma, comunque insomma diciamo che poi è stata ampiamente ricompensata
per carità.
Dal successo e anche dal cachet. Ci sono problemi su questo. Insomma, comunque una grande opera rivista. Insomma, è un film che adesso non fanno più film di tale spessore e profondità. Adesso il cinema noir insomma è più basato sì su atmosfere ma spesso su effetti speciali, insomma. Questo è un film in cui gli effetti speciali ci sono a un certo punto l'arrivo improvviso dell'acqua che viene lanciata per esempio che fa fuori Nicholson, no? Che indaga e ci sono diciamo dei momenti, ma insomma chiaramente non è un film di grandi effetti speciali, è un film di splendide immagini sia notturne e anche diurne, questo sole che spacca proprio le pietre.
Proprio il colore degli aranceti.
Esatto. Ed è comunque un film, ricordo, sul grande schermo, poi mirabile. Ecco, peccato che adesso non lo proiettino più.
Una cosa è certa, è lontanissimo da qualsiasi operazione nostalgia oppure un...
Assolutamente no. Lui ha detto, io non voglio imitare, diciamo, noir anni 40, io lo faccio secondo gli occhi e la cinepresa di un uomo dei 70.
Sì, ma infatti voglio dire, è inevitabile l'accostamento Humphrey Bogart e Lauren Bacall,
sì,
però
sì,
insomma...
Certo. Manca il grande sonno in particolare,
certo,
e
certo.
Anche al Mistero del Falco, per dire a tutti...
Però ecco, giusto perché l'ambientazione e le tematiche sono quelle,
sì.
Certo.
Sì, sì, sì.
Tra l'altro a proposito di Faye Dunaway va detto che se Jack Nicholson l'anno successivo sarebbe stato... fregiato dell'Oscar con Il Cuculo, due anni dopo invece Faye Dunaway con Quinto Potere raggiunse lo stesso traguardo, quindi insomma sicuramente fu un'ottima palestra per entrambi questo film, fu anche diciamo
comunque attori in auge,
un portafortuna se vogliamo,
sì,
no?
Assolutamente sì. C'era appunto poi questo film, ripeto, fu fortemente voluto da Robert Evans, insomma il produttore che lo convinse, e Robert Towne, che era appunto lo sceneggiatore, che insomma, però ripeto, ebbe seri conflitti anche lui con Polanski, perché non era d'accordo su questa eccessiva cupezza, voleva un film un po' più leggero, no? Un pochino che non finisse poi in maniera così tragica, insomma, che
certo.
Mentre Polanski vedeva un film senza speranza, insomma, ecco.
A proposito di Operazioni Nostalgia, invece bisogna obbligatoriamente parlare di Operazione Nostalgia per dovere di cronaca, di quello che poi fu una specie di sequel malamente, diciamo,
però purtroppo riproposto. Non è riuscito male.
Sì, Il Grande Inganno, in cui appunto si immagina un seguito in cui lo stesso Giddes, che in questo caso appunto Jack Nicholson non solo interpreta ma si dirige, insomma comunque un film assolutamente imparagonabile e non proponibile al confronto, insomma, quindi questo Il Grande Inganno, se, diciamo, se potete evitatelo,
certo, assolutamente, sì.
Allora, caro Marcello, 15:33, vi ricordo, siamo in diretta su radiocittaperta.it e con il consueto appuntamento con la rubrica Visti in Prima Visione, che si occupa dei film usciti 50 anni fa. Da poco abbiamo scavallato e siamo passati alle pellicole del 1974. Con Marcello recentemente ci siamo fatti un piccolo excursus su quello che ci aspetta come menù per quello che riguarda le nostre chiacchierate del martedì. Insomma, il piatto è particolarmente succulento, quindi vi invitiamo a seguirci. Vi ricordiamo anche che come risultato di questa nostra chiacchierata viene ogni volta prodotto un podcast relativo proprio alla sola disamina del film. Questi podcast sono tutti diciamo facilmente ritrovabili sulla homepage del sito di radiocittaperta.it, c'è una sezione che si chiama Speciali e li trovate tutti in ordine inverso, cioè dall'ultimo per esempio stasera comincerete a trovare questo di Chinatown, fino appunto addirittura a quelli di cui ci siamo occupati già dal 2020, parlando del 1970. Questa rubrica si chiama Visti in prima visione perché approfittiamo della, come dire, lunga esperienza e militanza di Marcello all'interno delle sale cinematografiche, e quindi ci facciamo raccontare in quale cinema ebbe l'opportunità di vedere all'epoca dell'uscita sul grande schermo questo Chinatown ormai 50 anni fa.
Allora, lo vidi in uno splendido cinema, purtroppo soppresso una trentina di anni fa, che aveva uno schermo enorme e una sala enorme, e si chiamava Cinema Ariel, e stava a Monteverde. A Monteverde Nuovo.
Del quale ci siamo proprio totalmente dimenticati.
Sì, no, ma io ci andavo abbastanza spesso, perché faceva buoni film e soprattutto aveva uno schermo che adesso, insomma, sarebbe stato tra i migliori, insomma, di quelli che avevamo in circolazione.
Per quello che mi riguarda, anche se non lo vidi esattamente quando venne pubblicato, anche perché, se non ricordo male, era vietato ai 14, ancora ero un pupo all'epoca, lo vidi a quello che è stato il mio cortile di casa, che era il cinema Ausonia, che era un cinema
del sé, sì.
Dove veramente ho passato i pomeriggi e le sere più belle
stato varie volte, là ci ho visto anche dei capolavori, insomma.
Eppure quello, Moscia, no? Normalmente si identifica la sala del sé come un cinema dalle poltrone scomode, dall'ambiente poco accogliente. Quello era un cinema con le poltrone molto ben imbottite, con uno schermo gigante, e tra l'altro l'estate si apriva il tetto, quindi si poteva andare a vedere i film anche. Io praticamente quasi tutti i mesi di luglio periodo liceale l'ho passati, perché poi si pagava di meno, dimostrando di essere uno studente, quindi onore al merito.
No, lo ricordo, non ci capitavo molto spesso perché non era molto vicino alla mia zona, ma me lo ricordo come un buon cinema.
Anche questo, ovviamente.
Ci vidi appunto, come dicevo, Kagemusha, l'ombra del guerriero, che non me lo ricorderò per sempre, è un capolavoro di Kurosawa.
Certo. Sì, perché poi era uno di quei cinema in cui inevitabilmente, se tu anche nel cinema più comodo avevi perso qualche film d'autore,
potevi recuperarlo.
Prima o poi lì lo avresti trovato. Poi c'era la buonissima abitudine di stampare i programmi del mese, della settimana o dei 15 giorni che venivano distribuiti alla cassa, e quindi uno già poteva, come dire, prendere nota di quello che poteva vedere nei giorni successivi.
Assolutamente, certo.
Quindi questo è il primo passaggio che giustifica anche il nome della nostra rubrica, Visti in prima visione. Il secondo passaggio, che ci porta quasi alla conclusione della nostra chiacchierata con Marcello, è un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello mutua dal webzin Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Quante stelle?
Ma io qui direi 4,5.
Eh sì. Ci stanno tutte, perché poi c'è anche, diciamo, l'effetto di un cinema che abbiamo perso, nel senso di una concezione del cinema che è andata un po' smarrita, ed è un cinema che ti riempie di emozione.
Ricordo che quando lo vidi c'è un film a cui pensai per mesi, rimase proprio impresso.
Poi ovviamente all'epoca c'era anche l'effetto, diciamo, collaterale dell'emozione di quello che aveva vissuto personalmente Roman Polanski, quindi insomma c'era anche questo particolare trasporto. Certo. Allora, caro Marcello, io nel ringraziarti della tua presenza, della tua puntuale disamina del film di oggi, Chinatown, vi ricordo, sono le 15:38 e dalla colonna sonora del film Chinatown, composta dal grande maestro Jerry Goldsmith, adesso non abbiamo tempo per andare a verificare quali sono i grandi film di Hollywood di cui lui si è reso protagonista come autore delle musiche, ascoltiamo proprio il tema d'amore, Love Theme, che credo che si tratti proprio del tema dei titoli di testa, composto appunto da Jerry Goldsmith per il film Chinatown. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento.
radiocittaperta.it, la tua radio online.